Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Associazioni non
lo dobbiamo mettere il jingle perché è bello, ringraziamo Marius anche ogni volta per avercelo fatto e regalato. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta per parlare di un'associazione di cui molto probabilmente abbiamo tutti sentito già parlare, ma oggi scopriremo qualcosa di più su Medici Senza Frontiere. E qui in studio con me c'è Cristina Del Fabbro. Buongiorno Cristina.
Buongiorno, saluti a te, alle ascoltatori, alle ascoltatrici. Volevo appunto ringraziare te e anche il CTA della Carnia per averci dato questa opportunità.
Sì, è un bel appuntamento. Poi abbiamo visto che gli ascoltatori, ma un po' tutti noi, siamo un po' abitudinari, no? Allora ti aspetti chissà che associazione c'è martedì, no? E in queste settimane, in questi mesi che sono passati, molte persone mi hanno detto: ho imparato a conoscere delle associazioni o che non conoscevo proprio o di cui sapevo poco e niente. Ecco, una di queste può essere Medici Senza Frontiere, perché uno magari ha una sua idea di che cos'è Medici Senza Frontiere e di che cosa fanno, ma qui oggi con te abbiamo la possibilità di scoprire qualcosa in più, di scoprire soprattutto quando è nata l'associazione, dove e quando è arrivata in Italia, ad esempio. Ma ti lascio parola per raccontarci, per presentare l'associazione di cui tu fai parte.
Grazie. Allora, Medici Senza Frontiere ogni giorno cura le persone in tutto il mondo, persone colpite da epidemie, persone che sono dentro i conflitti, nelle catastrofi naturali o escluse dall'assistenza sanitaria. E Medici Senza Frontiere nasce il 22 dicembre del 1971, quando alcuni medici e giornalisti che erano stati in Biafra, che ora non esiste più, l'attuale Nigeria, fa parte della Nigeria, avevano assistito al genocidio e a tutto ciò che comportava quella guerra, e quindi rientrando hanno deciso che dovevano fare qualcosa e hanno fondato questa associazione di 300, iniziata con 300 persone, per portare sì cure di assistenza, di soccorso medico, però soprattutto di testimoniare quello che avevano visto. E da lì si è costituita in tutto il mondo, ora conta di 6 centri operativi che sono in Francia, in Belgio, Svizzera, Olanda, Spagna e Africa sud-occidentale, e 24 sezioni che in tutto il mondo che curano e gestiscono i progetti che noi proponiamo. In Italia è nata nel 1993 ed ha sede a Roma, e facciamo riferimento alla sede di Bruxelles.
Ecco, quindi magari uno pensa, no, che Medici Senza Frontiere sia un qualcosa di puramente internazionale. In realtà, come spesso succede, molte sono i vari distaccamenti, insomma, delle sedi più capillari, ecco, distribuite sul territorio. In sì. Questo caso Udine è il contatto più vicino.
Sì, Udine è nata 10 anni fa, e quindi è tutto a base chiaramente volontario. E cosa facciamo? Facciamo banchetti, organizziamo dei teatri, delle proiezioni cinematografiche, per raccogliere i fondi che sono la base, che magari me ne parlerò dopo. Poi Udine ha anche creato nel 2022 l'associazione HOPE a Udine, dove praticamente danno dei volontari, assistono delle persone bisognose e le assistono per se hanno bisogno di cure mediche, di orientarsi un po' nel nostro sistema nazionale, e quindi le accompagnano anche a visite mediche, e quindi danno aiuto in questo modo. E hanno creato questa associazione HOPE, è in collaborazione con la Caritas, e poi c'è anche la stazione di posta a Udine dove assistono appunto i migranti, per questo. C'è anche, oltre a Udine, si è creata dall'anno scorso un'antenna a Pordenone, che dipende sempre da noi, ecco.
posso chiederti banalmente come funziona, cioè l'intervento che viene fatto, come viene individuato, viene segnalato, viene, come viene deciso poi un'organizzazione di azione concreta poi in questo senso?
Allora, innanzitutto ti parlo dei principi, mm-hmm. perché si parte da questo. Certo. Noi Medici Senza Frontiere si basa su tre principi fondamentali, che sono l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità. Cioè imparziali perché noi diamo assistenza a tutte le persone, qualsiasi sia la loro provenienza sociale, il loro credo religioso o l'orientamento politico.
E non è poco, perché vuol dire che andate oltre a queste differenze che secondo me molte di queste esistono semplicemente per ignoranza, perché sì. non dovrebbero esistere. Ecco.
No, non dovrebbero esistere.
Quindi
perché...
questo, esatto, cioè, un giorno diremo di cosa stiamo parlando, no? Però ancora esistono purtroppo persone che la vedono sì. così. Andate oltre, cioè andate su quello che è il
sul
bisogno, la necessità.
Bisogno.
Ecco.
Noi curiamo immediatamente chi è in maggiore pericolo. Poi siamo indipendenti, e questo è molto importante, non riceviamo nessun contributo dai governi.
Purtroppo, se posso dirlo.
Però questo ci permette
di
essere liberi. Noi riceviamo solo donazioni da privati, da singoli cittadini che possono donare mensilmente o fanno delle donazioni comprando anche i nostri oggetti, i biscotti. C'è la giornata dei biscotti ad ottobre, dove vendiamo i biscotti per ricavare dei fondi, oppure vengono, assistono alle proiezioni dei film o al teatro e ci danno delle piccole donazioni. Ogni donazione è importante, anche se piccola. E quindi questo ci permette di intervenire in qualsiasi posto, perché non abbiamo l'interferenza del governo. Un altro principio è la neutralità, cioè in caso di conflitto noi curiamo tutti, non ci schieriamo da nessuna parte. L'importante è che le armi vengano lasciate fuori dai nostri ospedali. Purtroppo ultimamente vediamo che questo non succede, che gli ospedali sono presi di mira, vengono bombardati, e questo è contro le leggi del diritto internazionale.
Contro qualsiasi logica. Umanità.
No, proprio è una cosa tremenda, ospedali bombardati, medici a Gaza, sono stati i Medici Senza Frontiere uccisi, 150 medici, sono dei numeri, sì, che non hanno senso al giorno d'oggi. Cioè se uno Stato non riesce neanche a rispettare la cura, siamo proprio malmessi, diciamolo così. Cioè siamo in una situazione di degrado, secondo me la parola può essere questa. Come interveniamo, mi dicevi? Noi interveniamo subito, siamo presenti in 80 paesi dove siamo attivi e siamo impegnati nei conflitti, come a Gaza, in Ucraina, nel Darfur, Repubblica Democratica del Congo, quando ci sono le epidemie, come adesso c'è una grossa epidemia di Ebola nel Congo. E quindi lì si cercano di curare i pazienti, di tracciare i contatti e anche però di garantire i servizi essenziali e anche l'accesso alle cure per quelle malattie che sono ancora presenti, come la malaria, il colera e l'HIV. E poi cosa si fa? Si cerca anche di costruire dei rapporti con la comunità locale. Infatti sono stati, noi quando andiamo nelle missioni, sono pochi medici che vengono dall'estero, ma si cerca di reclutare i medici già esistenti sul posto e di fare soprattutto formazione a medici e a infermieri.
Perché? Perché magari poi che molte guerre ci siano nei posti in cui ci sia bisogno di un'organizzazione interna non è probabilmente un caso, nel senso, anche vediamo ora i conflitti più, non dico più, cioè forse è una parola brutta, ma più popolari, nel senso quelli di cui le TV si occupano, no? Di più in questi ultimi tempi, diciamo quello di quest'anno, no? Succede in posti dove dalle immagini che vediamo c'è ben poco, no? E in quel ben poco probabilmente le popolazioni hanno bisogno ancora di più, perché non sono organizzati, perché una guerra è oltre ogni loro loro maniera di reagire poi a un conflitto, no? E quindi l'importanza di associazioni come Medici Senza Frontiere in questi territori è vitale, perché voi lo dite, salvate vite.
Sì, ecco. Salviamo vite. È importantissimo, perché non ci sono, cioè sono stati distrutti ospedali, e quindi si deve cercare di dare aiuto alle cure sanitarie. Dopo, soprattutto anche adesso a Gaza, cosa succede? Succede che, sì, a parte che i bombardamenti continuano, i morti ci sono ancora, e succede che ci sono bambini che sono stati amputati, non solo bambini, anche persone adulte, ma questi, chiediamoci un po' cosa faranno nel futuro. Hanno bisogno di un'assistenza a lungo termine, che lì gli viene negata, e quindi siamo ancora attivi finché possiamo, perché sapete che a Gaza noi non abbiamo accettato di fornire praticamente di fornire i dati delle persone, dei palestinesi che lavorano con noi, e quindi adesso ci sono dei medici a Gaza che sono lì, ma se loro vanno via nessuno può entrare a sostituirli. Le missioni sono pesanti, i medici dovrebbero star fuori, uscire in missione per 3 mesi e poi rientrare, anche perché lavorano a tempo pieno. E purtroppo ci sono certi medici che dicono sì, ma se noi andiamo via, qui vengono tolti degli ospedali che mancano.
Sì, è un'esigenza da cui non si può prescindere, ecco, assolutamente. Mm-hmm. Ma chi sono questi medici?
Allora,
l'abbiamo detto, cioè nello specifico,
Medici
chi sono queste persone?
Medici Senza Frontiere non sono solo medici, mm-hmm, o infermieri. Medici sono di tutti i tipi, ginecologi, chirurghi. Di medici è molto importante anche la parte logistica, perché è un'organizzazione molto ampia, e se non ci fossero i logisti non potrebbero entrare i medici. I logisti sono quelli che preparano il luogo, il posto dove poi i medici arrivano, dove sistemare l'ospedale. Quindi devono cercare un luogo sicuro, avere contatti con il governo, poi appunto assumere le persone, gestire le finanze. Quindi c'è tutto dietro ai medici, c'è una grande organizzazione. Diciamo, i medici sono gli ultimi ad arrivare sul posto.
Beh, diciamo, sono la punta di un iceberg organizzativo, sì, molto importante.
Sì, sì.
Certo.
In caso di necessità, in 24 ore un cargo parte per il posto in cui c'è la situazione di emergenza, in 48 ore viene allestito un ospedale di emergenza, e di solito si cerca di andare nei posti dove c'è già l'ospedale, magari,
certo,
lo si
però non è
sistema, ma
sia.
Non è scontato. In certi posti sono gli ospedali, sono delle tende, gli ospedali sono in Ucraina dentro i treni, e in località di fortuna, sì, fino a un certo senso, ma deve essere un posto sicuro dove possono garantire la sicurezza anche alle persone che vengono curate.
E che possa essere anche un attimo segnalato.
No, anche lì ci sono le persone addette ad informare la popolazione del posto dove siamo, e che cercare che si fidino di noi. L'importante è questo: devono fidarsi di quello che facciamo, e allora poi man mano si sparge la voce e arrivano. Questo anche, non so, nelle cure ad esempio materno-infantile, in certi posti dell'Africa dove si cerca, dove si va a vaccinare i bambini, perché purtroppo il morbillo uccide ancora migliaia di persone ogni giorno, e si cerca di convincere la popolazione a vaccinarsi, sottoporre le donne in stato di gravidanza a delle cure mediche, e quindi aiutare anche, ci sono anche degli psicologi che aiutano le persone, le donne, soprattutto non solo le donne, anche gli uomini che sono nelle migrazioni in fuga, sottoposti a violenze.
Posso chiederti come venite accolti? Come vengono accolti in un luogo in cui scoppia un conflitto? No, c'è bisogno, o una disgrazia, anche una catastrofe naturale, perché poi anche questo, no, può essere uno scenario dove voi intervenite. Come venite accolti?
È chiaro che devi fare questa formazione delle persone sul posto, quindi anche assumendo medici,
perché scusami, infermieri, in quel momento lì siete voi gli stranieri.
Siamo noi gli stranieri che arrivano anche in posti sperduti, perché Medici Senza Frontiere usa qualsiasi cosa per andare, anche asini, o vanno anche a piedi, certo, in certi punti, però la gente soprattutto deve fidarsi, quindi quando viene informata attraverso, ci sono degli traduttori chiaramente locali che vanno, si va in giro proprio coi megafoni per avvertire: guardate che noi domani in quel posto faremo la vaccinazione, quindi richiamano la gente, e poi quando ci sono le cure è chiaro che la gente poi arriva, quando capisce che siamo neutrali, soprattutto arriva a farsi curare.
Beh, in questo caso avere uno storico, una storicità, no? Come associazione è fondamentale.
Sì, sì. Sì, perché
acquisisce una credibilità.
Sì, nel 1999, è importante dirlo, abbiamo ricevuto il premio, il Nobel per la pace, e lì sono molto forti le parole, che secondo me sono ancora attuali, che ha detto, che del discorso del nostro presidente di allora, Urbinski, che evidenzia come il silenzio è stato a lungo confuso con la neutralità ed è stato presentato come una condizione necessaria all'azione umanitaria. Ma dalle sue origini Medici Senza Frontiere è stata creata per opporsi a questa tesi, perché non siamo sicuri che le parole possono salvare delle vite, ma sappiamo con certezza che il silenzio uccide. Queste sono parole attualissime, secondo me. Ecco.
Decisamente.
Decisamente.
Come siamo distribuiti in Italia, le varie sedi, no? le stavi un pochino,
sì,
spiegando prima, no?
Sì, sono 15 gruppi locali, di cui appunto in Friuli Venezia Giulia c'è Udine e poi c'è Pordenone, e abbiamo questi sportelli HOP sia a Udine e uno recentemente costituito anche a Trieste, e facciamo tutti capo da Roma, tutti, uno se vuole entrare qui, appunto faccio anche un appello per,
certo,
chi vuole rendersi volontario può rivolgersi nella nostra sede, poi abbiamo anche i contatti su Facebook Medici Senza Frontiere Udine o su Instagram che è Medici Senza Frontiere Friuli Venezia Giulia, e dove praticamente riceviamo una formazione e poi ognuno, in base alla sua disponibilità, in base alle sue attitudini, dà la propria disponibilità per i banchetti, per le scuole, per altre manifestazioni, ecco. E sì, è un gruppo che lavora attivamente, e quest'anno festeggeremo i 10 anni della nascita, e appunto invito ad avvicinarsi a noi, e poi ognuno può dare il proprio contributo, anche perché far volontariato è una cosa interessante che ti riempie la vita, e sai che fai qualcosa. Al giorno d'oggi c'è bisogno di avere umanità e di fare qualcosa per il prossimo. Poi nelle scuole anche andiamo, perché,
per iniziare presto questa sensibilizzazione.
Sì, sì, perché c'è bisogno, perché la solidarietà bisogna crearla poco a poco, non si nasce.
Beh,
non è improvvisa.
Nella fase della creazione,
della
dell'educazione,
sì,
dei,
sì,
ragazzi.
Sì. E appunto sul presupposto di far conoscere, c'è il bisogno, sì, non solo di curare, ma soprattutto di far conoscere, far capire quel che c'è, quel che succede nel mondo. Da diversi anni Medici Senza Frontiere ha aperto il progetto Scuole Senza Frontiere. Questo progetto ha aperto a tutti i ragazzi per fargli aprire gli occhi su quello che succede attorno a loro, che si immedesimino un po' nelle persone, si mettano un po' nei panni, comincino a mettersi nei panni degli altri. Questi progetti sono aperti a ogni ordine di scuola, quindi si parte, diciamo, dalla quarta, quinta primaria fino alle superiori. Entriamo nelle scuole facendo dei laboratori molto attivi, non è assolutamente lezione frontale, ma li si fa partecipare anche perché cerchiamo di portare gli operatori. E quando i ragazzi ascoltano le testimonianze degli operatori che raccontano come si cura, come si vive una guerra, come si vive un'epidemia, come si curano le persone, si portano l'aiuto alle persone che non hanno niente, qui incominciano, gli si fa proprio aprire gli occhi, incominciano, gli si fa entrare, si immedesimano. Perché non sono le storie, diventano, non sono solo numeri, sono storie di persone, sono volti, sono bambini, ragazzi che improvvisamente si sono stati catapultati in una guerra dall'oggi al domani o in una migrazione, perché non dimentichiamoci che ci sono delle popolazioni in fuga che sono 20 anni che vivono nelle baraccopoli, nei campi profughi, cioè nascono lì e adesso hanno magari 15 anni e non hanno visto solo quello, e quindi
è anche difficile una costruzione di una coscienza quando vivi così, coscienza. Quando nasci in una situazione di questo tipo di criticità.
Pensa che manca tutta l'educazione scolastica. Cioè pensiamo a un popolo che ha saltato tutta la scuola, cioè torniamo anni indietro, cioè è tremendo questo. Quindi ai ragazzi gli facciamo vivere questo, sono percorsi laboratoriali, e soprattutto nella secondaria c'è la formazione scuola-lavoro, che è molto interessante perché si parla di crisi umanitarie, si parla di temi legati ai diritti umani e quindi all'informazione e alle emergenze internazionali. Quindi, come dicevo prima, attraverso questo racconto loro, le immagini che loro vedono al telefonino, alla televisione, improvvisamente diventano reali col racconto dell'operatore, e quindi diventano delle storie, diventano delle persone. E quindi sì, diciamo che parlare di crisi umanitarie nelle scuole porta i ragazzi all'ascolto e ad assumersi anche una certa responsabilità, a capire che nessuna sofferenza dovrebbe esserci indifferente, e quindi praticamente cerchiamo di costruire un poco alla volta la solidarietà, far sì che con la conoscenza, con l'ascolto, la capacità di mettersi nei panni degli altri, riesci a capire che cose che ti sembrano lontane in effetti poi possono essere vicine, no? Possono, non dico accadere anche a te, però non è tanto lontana questa cosa. Ed è, diciamo, il messaggio che Medici Senza Frontiere vuol fare entrare nelle scuole, che capire che ogni persona, ovunque sia, chiunque sia, merita cure, dignità, attenzione e umanità.
Io con questa tua chiusura ti ringrazierei, perché insomma, guarda, non ti ho interrotto soprattutto adesso, perché hai detto delle cose di una verità assoluta che non necessitavano nemmeno di un commento, no? Ti ringrazio per come l'hai spiegato e quanta umanità anche tu ci abbia messo per spiegare questi concetti che sono tuoi ma sono vostri, no? Quindi grazie a te per essere qui. Grazie a Medici Senza Frontiere, che oggi abbiamo imparato anche in quanto tempo riescono a organizzarsi, grazie a dei preconfezionamenti dei vari, sì, cargo, delle varie cose che servono, no? Pronti a partire, un po' come la protezione civile, sì, quando, sì, c'è uguale una necessità, no? Immagino che anche
ci sono le basi, no? Esatto. Che sono Bruxelles, Barcellona, da cui partono e immediatamente in caso di necessità in tutto il mondo.
Grazie Cristina.
Grazie a te.
E un saluto a tutta l'associazione.
Arrivederci e grazie a tutti.